Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España.
1 gennaio 1994, 1 gennaio 2025. Nelle montagne della Selva Lacandona, in Chiapas, nel sud del Messico, 31 anni fa fece irruzione nello scenario pubblico messicano internazionale l'esercito zapatista di liberazione nazionale e il levantamiento armato delle ZLN.
Se iniziò la guerra, la rivoluzione, a chi è la figurar di San Cristóbal, delle Casas Chiapas.
Damos a nuestras fuerzas militares del ejército zapatista de liberación nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo el ejército federal mexicano.
Dal 28 dicembre al 2 gennaio, tra il 2024 e il 2025, si sono svolti festeggiamenti per l'anniversario di questa data, quando il mondo scoprì il Chiapas, quel momento che ha svelato al Messico non solo le condizioni di vita e di ingiustizia dei popoli indigeni, ma anche e soprattutto che ha mostrato come un altro mondo fosse concretamente possibile. I festeggiamenti avvenuti qualche settimana fa non sono stati solo legati all'anniversario stesso, ma hanno introdotto e accompagnato le prime giornate di dibattito e confronto dal nome Incontri Internazionali di Resistenza e Ribellione a San Cristóbal de las Casas, città simbolo del Chiapas e della lotta zapatista. Alcune amiche e compagne, Giulia e Andrea, che vivono e conoscono bene il contesto messicano e la storia delle ZLN, erano lì in quei giorni. Hanno partecipato, ascoltato e guardato con i loro occhi come vive ancora oggi l'esperienza insurrezionale zapatista, di quali parole e orizzonti si alimenta e quali sono le sfide enormi che sta affrontando. A loro vorremmo chiedere di raccontarci le impressioni e il significato di quei giorni. Partiamo dal cosa, dal perché e dal come. Potete raccontarci cosa è successo tra San Cristóbal de las Casas e la comunità zapatista di Oventic in quei giorni? In che cosa sono consistiti gli incontri e soprattutto quali sono stati i temi principali affrontati?
Dal 28 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, tra le montagne del Chiapas, si sono svolti gli incontri di resistenza e ribellione. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre hanno avuto luogo le conferenze presso il SIDESI Unitierra a San Cristóbal de las Casas, mentre dal 30 al 2 gennaio abbiamo partecipato al Festival Culturale presso il Caracol di Oventic, a un'oretta dalla città, dove le comunità hanno accolto diverse persone provenienti dal Messico e da altre parti del mondo. Quest'anno la conferma degli incontri è arrivata inizio dicembre. Erano infatti stati sospesi dopo le incessanti violenze da parte dello Stato, dei paramilitari e dei gruppi del crimine organizzato in terre zapatiste negli ultimi mesi. La notizia ci ha immediatamente riempite di allegria. L'idea di tornare là, tra quelle montagne, con le compagne e i compagni, per condividere esperienze, lotte, ma soprattutto per ascoltare e imparare da un'esperienza di autonomia che le zapatiste portano avanti da più di 31 anni. C'è sempre tantissimo da ascoltare, apprendere. Sono esperienze di cui fare tesoro. L'esperienza zapatista è la dimostrazione che un altro mondo è possibile, un mondo dove entrino molti mondi, come dicono le compagne. E quindi la spinta a continuare, una volta tornate a casa, con questo sentimento di lotta per la vita, per la comunità, per la giustizia, per costruire qualcosa di differente, dove ci sia spazio per tutti e tutte. Un mondo dove la degna rabbia sia il motore del cambio. Questo messaggio è arrivato forte e chiaro tanto nelle giornate al SIDESI quanto ad Oventic, dove le ragazze e i ragazzi dei 12 Caracoles hanno messo in scena delle opere di teatro per i due giorni consecutivi del Festival Culturale. La degna rabbia e la ribellione allegra. Il teatro come mezzo di comunicazione che arriva a tutte e tutti. Ora, a distanza di 10 giorni dagli incontri, si continua a riflettere e rielaborare tutto quello che ci è stato trasmesso dai e dalle compagne. Per me è il secondo anno di partecipazione agli incontri, a un anno dal 30° anniversario del levantamento di ZLN e della prima volta in terre zapatiste, posso dire che qua si respira un'area di cambiamento costante.
Io credo che è interessante raccontare quelle cose che sono un po' a lato dell'incontro, ovvero come è cambiata la postura dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, che forse per la prima volta nella storia si è posto meno come esercito e quindi con una struttura anche molto netta, rigida e piramidale, e molto più come movimento sociale. La battuta, anche siamo venuti qui a farci dei selfie con voi, e il fatto che Marcos e Moisés si siano fermati a lunghe, diciamo, campagne di abbracci, selfie, battute con tutte le persone che erano al Sidesi, raccontano un cambio importante anche nel modo di rapportarsi della comandanza e in generale dello zapatismo alle persone che non sono interne all'organizzazione. Quindi io credo che questo aiuti un po' a capire come questa idea del comune, questa idea di dialogo, di collaborazione che hanno portato avanti e hanno declinato con maggiore precisione rispetto a quello che avevano fatto intuire un anno fa negli incontri per i 30 anni, quelli che si erano svolti a Dolores Hidalgo, abbia anche questa postura differente che aiuti a cercare proprio forme di dialogo e di rompere anche la polarizzazione che il governo con le politiche anti-rivoluzione zapatista ha cercato di alimentare e spingere. Quindi, oltre a quello che dice Giulia, mi piaceva un po' aggiungere queste due piccole cose.
Abbiamo visto e letto, anche su molte testate giornalistiche, della presenza di alcune personalità molto importanti nel mondo zapatista. Quella per esempio del subcomandante Moisés, ma soprattutto quella del subcomandante Marcos, non volto delle ZLN per decine di anni, mente e voce poetica rivoluzionaria che ha trasmesso la magia del movimento zapatista in tutto il mondo. Cosa significa e cosa ha portato questo ritorno in pubblico, importante ed ingombrante allo stesso tempo, della figura personalistica di Marcos?
Il messaggio dei delle compagne zapatiste è arrivato pungente e con un proposito specifico: distruggere il sistema capitalista incontrando un accordo tra tutte le persone in lotta. Nella conclusione delle giornate al Sidesi, il capitano Marcos ci ha chiesto di pensare a come sarebbe una conversazione tra 120 anni, nel 2144, tra i compagni e una bambina, per spiegare a quest'ultima che obiettivi si sono raggiunti in questi anni di lotta, per spiegare cosa succede dopo la tormenta, il giorno dopo. Il discorso zapatista, dice Marcos, è cambiato negli anni. Il problema non è più vivere o morire, come era stato 31 anni fa, nel 94, l'anno del levantamento armato, ma è come vivere. La retorica accattivante di Marcos è arrivata come sempre puntuale e dritta al cuore, oltre che alle menti. Cosa diremmo quindi a questa bambina? Che sì, è possibile un giorno dopo, un día después, differente. Che quello che rimane degli ultimi 120 anni è l'esempio delle comunità, nel bene e nel male, nella possibilità di decidere tra il bene e il male. Il problema non è più il discorso sulla vita o la morte, ripete Marcos. Dobbiamo preoccuparci del giorno dopo, di quello che arriverà. Che possiamo dire, per esempio, alle madri che cercano i loro figli scomparsi? Che ciò che ci circonda non promette niente di buono, ma c'è una crepa nel sistema. La crepa è una luce per tutte noi. D'altronde è dalle crepe che entra la luce. Mi ha sorpresa che, a differenza dello scorso anno, Marcos si è tenuto a specificare che nel noi siamo inclusi tutti e tutte i firmatari della Dichiarazione per la Vita. Lo scorso anno, nel comunicato del 1 gennaio, il subcomandante Moisés aveva detto, riferendosi agli alle zapatiste, siamo soli. Lunghe riflessioni avevano seguito questa frase. Perché ci stanno dicendo che sono soli se siamo in tantissime qua per l'anniversario? Ci eravamo chieste. Sarà un monito per impegnarci di più nei nostri collettivi? Forse ci stavano comunicando questo. Mentre quest'anno le parole di Marcos sono state chiare. Siamo soli e voi tutti siete inclusi.
Come dici tu, è ingombrante la figura di Marcos, sì. Però credo che i zapatisti abbiano imparato a giocarci. La usano? Lui ha capito e accettato come uomo di struttura di esserci nel momento in cui serve all'organizzazione, e quindi negli ultimi 10 anni questa è stata una costante che ha aiutato molto anche a far percepire in maniera diversa il movimento, la lotta zapatista. Allo stesso tempo io penso che, guardando le trasformazioni del nome o del ruolo di Marcos, si capiscono anche i cambi e le trasformazioni dell'organizzazione tutta, quindi anche utile, ci aiuta anche a decodificare un po' quello che succede internamente e esternamente alle ZLN. Quindi sì, è ingombrante, ma anche fondamentale. E poi aggiungo una nota che va sicuramente anche un po' a lambire elementi di culto della personalità. Io sono, cioè, lo dico chiaramente, leggere le cose del subcomandante Marcos per tanti anni sono state un qualcosa che mi ha cambiato la percezione della politica, mi ha spinto e avvicinato a venire in Chiapas, e in generale è stata una guida, un faro. Per quanto poi nel 2003, la prima volta che sono venuto qui, ho capito e colto come la sua grande capacità di scrivere e di parlare si sommasse alla sua intelligenza, ma anche al percorso collettivo delle ZLN. Cioè, cosa voglio dire? Che Marcos senza le ZLN non avrebbe scritto e detto le cose che ha scritto e detto. Magari avrebbe scritto e detto delle altre cose in maniera molto valida e importante, perché è sicuramente molto bravo a scrivere e a raccontare, ma non avrebbe scritto queste cose, non avrebbe scritto queste cose. Proprio per questo dico che la sua importanza è un'importanza che va anche oltre lo zapatismo. Ha una cultura politica enorme, una capacità di rendere semplici e narrative delle complessità che fanno sì che sia un intellettuale divulgatore. Cioè, credo che sia un grandissimo intellettuale da un punto di vista, ma che ha anche una capacità di divulgazione fuori dalla norma. E proprio per questo, nella crisi generale della cultura politica che attraversa i movimenti rivoluzionari e i movimenti sociali in tutto il mondo, un ritorno più costante alla sua parola pubblica sarebbe sicuramente utile. Questo certo dimostra anche la debolezza dei movimenti sociali e rivoluzionari di tutto il mondo, che se non hanno delle persone che sono capaci di interpretare e raccontare in maniera forte e potente il mondo, non sono capaci di avere questa parola e neanche magari di fare autoformazione da quel punto di vista. Però è una realtà sull'oggi, che quindi sull'oggi, sul breve periodo, sull'urgente e il necessario, sarebbe bello appunto che parlasse di più dentro al rispetto del ruolo ingombrante che ha appunto per questa dimensione dentro una struttura, un'organizzazione che fa del noi, del collettivo, del comune un centro nevralgico del suo intervento politico.
Zapatiste e zapatisti rilanciano l'anno di incontri e seminari, ricordando che se i prossimi mesi saranno i momenti di approfondimento a farla da padrone, in estate, per festeggiare i 20 anni dall'enunciazione della sesta dichiarazione della Selva Lacandona, ci sarà un grande incontro di realtà anticapitaliste in terre zapatiste. Questo incontro è stato definito il momento centrale per questo 2025. Dopo un anno, zapatiste e zapatisti hanno significato la loro idea di comune, una proposta di pace che parte dalla riorganizzazione dell'autonomia zapatista e arriva alla condivisione dei campi recuperati il 1 gennaio del 1994. Una proposta che cerca di rompere la logica della frammentazione delle comunità che i governi hanno implementato negli anni con i programmi assistenzialisti che sono serviti a far piovere soldi nelle comunità indigene, spaccando il tessuto solidario e mutualistico della comunità, favorendo logiche di privatizzazione e di conflitto intracomunitario. Il comune risponde ai progetti sociali, tipo Sembrando Vita, che hanno portato gli interessi dei gruppi criminali a incontrarsi con le politiche di controinsurgenza dello Stato e così generare una nuova stagione di violenza nelle zone zapatiste. L'invito è perciò a organizzare nuovi spazi di comunità e lotta con quelle che il capitano ha chiamato le 3R, rabbia degna, ribellione e resistenza, trovare alternative. Non vogliamo un mondo omogeneo, ha detto Marcos, vogliamo un mondo dove entrino molti mondi. È possibile incontrare le condizioni per costruirlo, per infastidire il capitalismo. C'è un giorno dopo senza capitalismo. La realtà è che sì, c'è. L'invito di Marcos è stato a riconoscere il nostro luogo, quel luogo che abbiamo fatto fatica ad ottenere, per cui abbiamo lottato. Un invito a non rinunciare agli spazi che abbiamo conquistato per esprimerci e costruire alternative. Non cercate le maggioranze, ma le minoranze, qualcuno che abbia la stessa voglia di rompere lo specchio che distorce la realtà. Il capitalismo è ovunque, è la nostra forma di pensare, mangiare, amare, desamare. Sfidiamolo, diamogli fastidio, facciamo rumore, ma con un obiettivo: che il giorno dopo donne, uomini e persone dissidenti sappiano che c'è un'alternativa al sistema capitalista. Che la bambina che ci chiede cosa abbiamo fatto in questi 120 anni sappia che c'è un'alternativa. Che dopo la tormenta arriva il sole. Dobbiamo mostrare la realtà, e la realtà è che sì, c'è un'alternativa. Le parole di Marcos e la sua energia nel pronunciarle hanno risvegliato in tutte noi quella necessità di alzare la voce, fare rumore, ricordare al mondo che esistiamo e che tutto insieme siamo una forza.
Ringrazio Jules per questa aggiunta che ha fatto e mi attacco alla sua chiusura, che riprendo un po' quello che dicevo io, no? Comunque il ruolo, nella potenza, nella capacità di Marcos, ora tornato capitano, com'era nell'84, quando è entrato nella selva da Candone. Su questo ha anche giocato, su tutta una serie di ricordi di cui ha parlato, la capacità di emozionare che ha. Oggettivamente la sua capacità di prendere parola è proprio questo, oltre alla profondità e l'importanza di cultura politica, anche la capacità che ha di emozionare. In questo io invito ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici di Radio Blackout ad andare su Enlace Zapatista e ascoltare le parole di Marcos. Aggiungo un'altra cosa, riprendo cosa importante, questa degli incontri di luglio, di luglio-agosto. Adesso le date credo usciranno a breve. Chi può, chi ha l'opportunità, pensi di fare questo viaggio. Uno, perché immergersi nell'esperienza di iniziativa zapatista è importante, fa bene, anima. Due, perché questo tentativo di aprire un ponte di dialogo non omogeneo tra diverse e diverse, rompendo ciò che ha distrutto i movimenti sociali in Italia e in tutto il mondo, ovvero quelle delle divisioni, non solo tra comunisti, anarchici, trotskisti, leninisti, negriani, eccetera, 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 ma anche dentro le stesse famiglie di ideologia, no? Le lotte egemoniche, eccetera, eccetera. Loro hanno detto chiaramente: vogliamo creare, mettere in piedi un movimento, qualcosa che non è omogeneo. Dio ce ne scampi di cercare l'omogeneità, non è il mondo che vogliamo. Ecco, in questo l'essere ingombrante di Marcos è anche molto utile poi al di fuori. Quindi è una delle tante contraddizioni con cui lo zapatismo gioca e con cui zapatisti e zapatisti ci obbligano a interrogarci.
Da anni il partito Morena porta avanti politiche governative populiste e vicine ai temi cari della sinistra messicana, welfare e giustizia, tra tutte. Prima con Andrés Manuel López Obrador e ora con la prima presidenta donna della storia messicana, Claudia Sheinbaum. Queste politiche hanno in parte svuotato e ridotto le possibilità di agibilità politica dei movimenti radicali, ancor di più di quelli rivoluzionari e autonomi, come il movimento zapatista in Messico, privati di un appoggio e un retroterra culturale e politico. In questa fase quindi estremamente delicata e soprattutto dominata da una stravolgente violenza sociale e politica in Messico, che cosa rappresenta questo incontro a cui voi siete state, in termini non solo organizzativi ma anche e soprattutto di rapporti di forza e prospettive politiche future dello zapatismo?
Sul governo, allora, ci sono stati i primi 100 giorni del governo Sheinbaum. Il governo Sheinbaum probabilmente è il governo nella storia del Messico che ha il più alto dato di appoggio popolare e sociale. Si parla di oltre il 70% della popolazione che dopo 100 giorni è super favorevole a Sheinbaum. Il tutto dentro a una guerra, no? Amnesty International in questi giorni ha detto con molta forza come in questi primi 100 giorni di governo ci sono stati oltre 5.000 morti in Messico e 15.000 desaparecidos. Di questo non si parla, è la grande forza di narrazione delle cose che Morena e Sheinbaum starebbero facendo, hanno il sopravvento. Nonostante poi cosa succede? Che in Chiapas nello stesso giorno, ieri, nella giornata di domenica 12 gennaio, la diocesi di San Cristobal ha organizzato una marcia per pretendere un cambio di politica da parte del governo e di smilitarizzare i gruppi criminali. In Sinaloa si parla di migliaia di morti in poche settimane. Ci sono stati del paese dove la gente ha paura di muoversi e uscire. Il ruolo dei militari, il potere dei militari si è accresciuta. Il costo della vita in Messico cresce di giorno in giorno. I beni basici sono cresciuti del 30% in pochi mesi. Accedere a una casa è quasi impossibile. Insomma, ci sono dei problemi materiali enormi, ma nonostante tutto, in questo momento Sheinbaum e Moreno sono assolutamente in grado di coprire tutto questo con una forte politica di narrazione, una forte capacità di avere un dialogo positivo con i gruppi, i grandi gruppi editoriali e di informazione, e pioggia di soldi con progetti sociali che cooptano, coprono, cancellano le critiche, no? In questo le ZLN diventa una delle poche voci critiche in maniera pubblica, probabilmente la più importante insieme a quella delle scuole normali rurali, anche legato al caso dei 43 studenti di Elio Zinapa. Diciamo, sono le due voci che più riescono a rompere il muro del silenzio. Basti pensare che il comunicato di Amnesty International di cui parlavo prima praticamente non è stato ripreso. Quindi è un po' oggi, diciamo, un po' anche scherzando, c'è chi ti dice l'unica opposizione a Morena è dentro Morena. Questo è un po' quello che mi viene da dire, e credo che siano le cose un po' fondamentali che oggi emergono, ed è dentro questo schema che i movimenti sociali al di fuori, diciamo, come dicevo, delle ZLN e delle scuole normali rurali, e in parte mi viene da dire chi si occupa di diritti umani come appunto il Freiburg, Amnesty, l'Augustin Pro, altri, praticamente non hanno quasi forza di incidere su un piano più ampio. Sul piano locale ci sono le grandi lotte per la difesa del territorio, le grandi lotte indigene che riescono spesso a creare delle zone d'ombra ad alternativa dove i governi federali e locali fracassano e dove anche i gruppi criminali devono alzare il livello di violenza per riuscire a incidere nel controllo del territorio, un po' come succede in Michoacán. Facciamo una situazione davvero complessa qui in Messico oggi, e il percorso, diciamo, di bolivarizzare, non nel senso di Bolivar ma di Bolivia, il Messico, sta uscendo molto bene a Morena. E se prima aveva un presidente, Andrés Manuel López Obrador, con un ruolo quasi messiniaco a cui tutti e tanto, quantomeno tante si sono appoggiate, ora Sheinbaum ha un profilo politico internazionale anche più importante, si sta cercando di sviluppare come figura del progressismo internazionale che si contrappone anche a Trump, e allo stesso tempo gode dell'ombra lunga, appunto, di questo ruolo messiniaco di Andrés Manuel López Obrador.
Un ringraziamento caloroso a Andrea e Giulia per la disponibilità e per il racconto che ci hanno offerto e proposto, e un ringraziamento ancora più grande a Radio Blackout tutta e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici dei 105.250. Ben, ben.